È arrivato nelle librerie di tutta Italia il nuovo libro di Andrea De Carlo, Il Teatro dei Sogni, edito dalla Nave di Teseo. Buongiorno De Carlo.
Buongiorno, buongiorno a voi, a chi ci ascolta.
Allora, innanzitutto, cos'è questo Teatro dei Sogni che lei racconta?
Beh, questo teatro è un teatro reale, un teatro di tipo ellenistico che viene portato alla luce da un archeologo marchese all'interno della sua proprietà, però è anche in senso più esteso un teatro come luogo in cui contendono diversi personaggi e questi personaggi sono poi i quattro protagonisti della storia, perché oltre al marchese c'è una giornalista d'assalto di un programma di grandi ascolti televisivo e poi ci sono due politici locali, il sindaco di un piccolo paese e la vice sindaco di una città capoluogo. Tutto è situato nel nord Italia, in luoghi immaginari, ma secondo me abbastanza sovrapponibili a luoghi esistenti.
Infatti questo pare essere decisamente, anche se nel racconto in parte satirico che lei fa, ironico e divertente, un libro decisamente politico.
Sì, la politica entra proprio nella storia, è uno degli elementi, diciamo, forti di questo teatro dei sogni, perché due dei protagonisti sono politici, sono appunto degli amministratori locali, il sindaco di Cosmarate di sopra e di sotto, si chiama un paese di 5.000 abitanti, e la vice sindaca di Suverso, che è un altro luogo altrettanto immaginario, ma abbastanza corrispondente a luoghi che magari conosciamo. Ebbene, io volevo però raccontarli dal di dentro, cioè attraverso i loro occhi, attraverso le loro menti. Non volevo osservarli da fuori con un atteggiamento giudicante. Il giudizio poi c'è, chi lo legge lo capisce qual è il mio giudizio, ma è un giudizio che nasce dall'osservazione dei loro comportamenti, dal sentire le loro ragioni, le loro ambizioni, le loro pretese, le rivalità che muovono un campanile contro l'altro. In un certo senso, non dico una forma di simpatia, ma certamente di comprensione anche per i loro tratti più detestabili, più ridicoli, più patetici.
Una volta si diceva si ride per non piangere, in questo libro dicevamo si ride, ma si ride per non piangere, per non come dire, farci sentire sopra il peso di questa cappa, di questo paese che sembra non voler crescere.
Si può dire così proprio. Perché io ho trovato che la chiave ironica, la chiave satirica fosse quella che mi si adattava meglio a una storia di questo tipo, perché insomma avrebbe potuto essere una storia invece molto cupa, anche appunto attraversata da uno spirito giudicante e severo, invece io non volevo assolutamente una chiave di quel tipo, volevo appunto riderci sopra, ma si ride secondo me soprattutto quando si ha paura, quando si è preoccupati, quando appunto mi ricordo quanto ridevo quando ero al liceo e c'era il terrore di essere cacciati fuori, mandati dal preside, di prendere una pessima nota in condotta, e non ho mai riso come in quei momenti, e di fronte alla preoccupazione per una classe politica impreparata, che fa passi falsi, che fa errori o peggio ancora che non fa niente, di fronte a queste preoccupazioni molto reali, aspetto ridicolo, comico, assurdo, può entrare in gioco molto, molto fortemente.
L'Italia che lei racconta in questo libro, Il Teatro dei Sogni, è migliore o peggiore dell'Italia reale, secondo lei?
Ma io trovo che la politica, ma non tutta la politica, perché poi il mio non è un giudizio qualunquistico, no? Non è che io dica sono tutti uguali, sono tutti la stessa pasta. Certamente assistiamo più che mai a rappresentanti di assoluta impreparazione, di improvvisazione, che si affidano a slogan, che pensano a brevissimo termine, no? E assistiamo anche a situazioni di stallo in cui poi non si decide, perché comunque la cosa più importante alla fine è mantenere uno status quo dove ognuno resta attaccato al suo ruolo. Quindi io trovo che l'Italia sia un paese ricchissimo di risorse, ci sono un sacco di intelligenze, di imprese, di singoli artigiani straordinari, di persone che hanno grandissime qualità in tutti i campi, dal campo della ricerca scientifica al campo del design, dell'invenzione, e appunto anche nei campi più cosiddetti umili, ma importantissimi come l'artigianato, come l'agricoltura. Ci sono persone straordinarie in Italia, però questa straordinarietà non è riflessa dalla classe politica, e questo è un problema enorme. Naturalmente poi diventa un circolo vizioso, per cui se sono i peggiori quelli che emergono in politica, i migliori o le migliori ne stanno lontani. Questo è uno dei problemi più grandi. Se si vede la politica come una cosa sporca e brutta, poi il pericolo molto reale è che chi potrebbe fare una politica migliore non ci entri.
Comunque i due partiti che lei racconta potrebbe dare, come dire, con i nomi che ha dato appunto a questi partiti, qualche idea strana, qualche politico, uno è Rivolgimento e l'altro si chiama Unione Nazionale. Non è detto che se non sono stati brevettati vengano registrati, vengano presi. Le volevo chiedere un'ultima cosa, vista la sua esperienza. Dai libri passiamo un attimo al cinema. È il centenario di Fellini, lei ha lavorato con Fellini, un ricordo.
Beh, ricordo, se dovessi dire un ricordo, un'immagine, penso a una delle tante volte in cui siamo andati insieme a Cinecittà, quando io facevo il suo assistente alla regia e lui stava girando E la nave va, e lui voleva andare nel primo vagone della metropolitana in modo da poter guardare attraverso il vetro della cabina del conducente da cui si intravedeva la galleria che correva sotto Roma, e sbirciava da questo doppio vetro con la curiosità proprio di un bambino, e quello rappresentava così bene questa curiosità inesauribile, che poi secondo me è tipica dei veri artisti, solo loro ce l'hanno, una curiosità che non si esaurisce nell'autocompiacimento, nell'essere celebrati dagli altri, nell'avere fatto dei capolavori, quella curiosità così viva e così allo stato naturale, si può dire, ce l'hanno solo gli artisti veri.
Chiudiamo tornando al Teatro dei Sogni. Nel Teatro dei Sogni, sul palco ci vanno i burattini o gli attori?
Ma ci vanno spesso proprio i burattini, ma spesso questi burattini sono burattini poi di se stessi, con pochissime idee in testa, e si comportano e agiscono di conseguenza. Poi però i sogni sono una cosa importante, i sogni sono in realtà il motore dell'invenzione, dell'innovazione, della scoperta. Senza sogni saremmo probabilmente ancora a vivere nelle caverne o al massimo sulle palafitte, cioè se qualcuno non si fosse immaginato a un certo punto qualcosa che sembrava pochissimo realistico, no? Pochissimo realizzabile, eppure non l'avesse sognato intensamente, poi non l'avrebbe mai fatto. Quindi credo che i sogni siano da coltivare, sarebbe bello appunto avere non un teatro ma tanti teatri dei sogni in cui mettere in atto quello che ci possiamo immaginare, che possiamo sognare di notte, che possiamo sognare di giorno, quando siamo assorti e un'idea ci colpisce e continuiamo a ripensarci.
Grazie Andrea De Carlo, grazie al suo Teatro dei Sogni, nelle librerie di tutta Italia, edito dalla Nave di Teseo. E allora ci risentiamo a breve per capire questo teatro, se nel frattempo si è moltiplicato. Grazie e buona giornata.
D'accordo, grazie e buona giornata a voi.